Laser.
Quella della Natività è tutt'altro che una storia semplice, dal titolo dell'ultimo romanzo di Leonardo Sciascia che racconta dell'opera di Caravaggio senza mai nominarla. È una vicenda ancora irrisolta che coinvolge la criminalità organizzata e mercanti d'arte di dubbia reputazione. Risposte sulla ricostruzione del furto sono emerse nel 2018 grazie alle indagini della Commissione parlamentare antimafia. Il dipinto non sarebbe andato distrutto, ma venduto, forse a pezzi. In parallelo, gli studiosi hanno continuato a scandagliare gli aspetti storico-artistici di questo dipinto e persino in assenza dell'opera hanno formulato nuove e plausibili ipotesi. Da anni Michele Cuppone, storico dell'arte e ricercatore che vive a Roma, cerca di ricostruire i tasselli della storia del dipinto, che a distanza di mezzo secolo fa ancora parlare di sé, perché il clamoroso furto della Natività, come ha affermato recentemente l'avvocato penalista Nino Caleca, non è più un affare di polizia internazionale, è oggi semmai un affare di legalità, di civiltà e di sentimento religioso.
Michele Cuppone, le chiederei innanzitutto perché un altro saggio sulla Natività di Palermo di Caravaggio.
È vero, sì, sono uscite diverse pubblicazioni sul tema, sulla Natività di Caravaggio, ma non faccio solo il punto perché comunque ho qualcosa di nuovo da dire. La mia è una ricerca che parte dagli aspetti storico-artistici, approda anche all'atto investigativo che interessa il quadro, essendo stato appunto rubato nell'ottobre del 1969. Le principali novità che presento intanto riguardano tutti e due i fronti, quello storico-artistico e quello più della cronaca. Sulla parte storico-artistica, in sintesi, diciamo la novità più importante è la datazione del quadro, che abbiamo sempre pensato fosse stato dipinto da Caravaggio in Sicilia, in realtà è un quadro romano del 1600. È una cosa che già in realtà era stata ipotizzata, ma ci sono nuovi elementi per poterlo sostenere.
Lei nel capitolo La nascita di un capolavoro torna sul problema della datazione, quindi mi sembra di capire che è appurato ormai, è dato per acquisito che il dipinto non è stato eseguito a Palermo. In realtà Caravaggio non ha mai soggiornato a Palermo, secondo appunto le fonti documentarie o le testimonianze che sono state consultate o trovate.
I biografi antichi ci dicono che Caravaggio era passato da Palermo, ma erano dei biografi romani che avevano tratto queste informazioni molto tempo dopo lo svolgimento dei fatti, dopo la vita di Caravaggio, che muore lui nel 1610. E quindi loro si attengono a fonti indirette che danno il pittore per passato da Palermo, ma in realtà non abbiamo nemmeno un documento in effetti che attesti questo. E il sospetto che il quadro sia stato dipinto a Roma, quindi in un momento precedente a quello in cui Caravaggio si trova in Sicilia, questo sospetto nasce guardando lo stesso dipinto, perché ha uno stile effettivamente pienamente romano. Le ricerche, soprattutto negli ultimi anni, a partire dal 2011, hanno stabilito in qualche modo che questo quadro effettivamente fu dipinto a Roma anche sulla base di diversi documenti, e questa è un'acquisizione condivisa dalla maggior parte degli studiosi caravaggisti, almeno quelli più autorevoli, ma essendo una novità relativamente recente non è ancora nota ai più, quindi a livello divulgativo si trovano ancora molti volumi che danno questo dipinto come un dipinto siciliano.
Quindi ci sono degli elementi stilistici che lo apparentano opere romane e poi c'è un documento che è il contratto con un mercante d'arte.
Esatto, ci sono più elementi in base ai quali noi possiamo sostenere che sia un quadro romano. Anzitutto abbiamo detto lo stile, che è uno stile romano con questi colori accesi e anche la composizione. Caravaggio qui tende a occupare tutto lo spazio, anche per dire l'angelo allunga le braccia, le gambe, il cartiglio, le ali, dove può per colmare l'unico spazio in teoria vuoto, quello in alto nella stalla. Se guardiamo i dipinti siciliani, per metà c'era un vuoto, era praticamente il soffitto, diciamo, dell'ambiente in cui era situata la scena. Gli aspetti stilistici, iconografici, anche diagnostici, perché abbiamo i referti delle radiografie in particolare eseguite sulla tela nel 1951 in occasione dell'ultimo restauro. E ci dicono che le caratteristiche proprio del supporto della tela sono più quelle utilizzate da Caravaggio a Roma che non in Sicilia. In Sicilia lui, per intenderci, utilizzava delle tele che erano delle strisce di tela cucite l'una accanto all'altra fino alla larghezza desiderata. A Roma lui può permettersi di utilizzare delle tele molto più grandi, come appunto quella della Natività. E poi soprattutto ci sono i documenti. Per quanto riguarda i documenti, ce n'è uno in particolare del 5 aprile del 1600, in cui Caravaggio si impegna con un certo Fabio Nuti a dipingere un quadro. C'è scritto Cum figuris, con delle figure, quindi non si dice altro sul soggetto, però questo è importante, si specificano le misure di massima. Infatti ci sono scritte le misure in palmi romani e poi dice in circa. E queste misure in sostanza coincidono con quelle della Natività, ad esempio l'altezza proprio coincide perfettamente. Inoltre, cosa anche questa molto importante, questo Fabio Nuti che richiedeva il quadro non per sé, perché lui era un mercante, quindi svolge una funzione da intermediario, aveva dei rapporti con la piccola comunità di Palermo, proprio l'oratorio di San Lorenzo, che accoglierà questo quadro. Quindi è lui che a Roma si interessa per conto della confraternita di San Francesco, si chiamava così, di Palermo, di procurare questo quadro che verrà poi spedito in Sicilia. Quindi il 5 aprile Caravaggio comincia il quadro e lo consegna il 20 novembre dello stesso anno. Questi sono i termini cronologici proprio del nostro dipinto. E poi vi sono altri documenti ritrovati che comunque corroborano questa tesi, perché vanno a verificare tutta una serie di legami tra Roma e la Sicilia, Palermo, Caravaggio e l'oratorio di San Lorenzo.
Perché poi c'è il capitolo appunto Enigmi caravaggeschi, dove lei cerca di rispondere alle obiezioni che nel tempo sono state presentate. Quindi spostare la datazione implica una serie di considerazioni e di conseguenze.
Esatto, sì, c'è un capitolo, si chiama Enigmi Caravaggeschi, appunto, il primo potrebbe essere, ma quindi è passato da Palermo, questo non lo possiamo stabilire. Caravaggio in Sicilia passa sicuramente a Siracusa e Messina, vi sono documenti o comunque delle testimonianze molto attendibili che dimostrano che in quelle città della costa orientale dell'isola lui passò. Per Palermo non c'è nemmeno un documento, se non questo dipinto, ma il dipinto l'ha fatto a Roma e dunque c'è motivo di dubitare che lui fosse passato dal capoluogo isolano, come diceva un biografo antico. Ma se poi andiamo a vedere la biografia di questo, si chiama Giovanni Baglione, era un pittore, tra l'altro rivale di Caravaggio. Lui della Sicilia cita solo Palermo, quindi in realtà è mal informato, non conosce nemmeno un'opera dipinta sull'isola e quindi poi da lì tutti hanno ripetuto questa informazione passivamente e abbiamo sempre pensato che il pittore sia passato da Palermo, ma non è appunto l'unico enigma, altri riguardano l'iconografia del quadro, quali sono i personaggi raffigurati, anche su questo si discute.
Viene chiamato la Natività di Palermo, non la Natività con i santi
Sì,
Francesco.
la Natività di Palermo, è giusto comunque chiamarla così perché il quadro chiaramente si trovava a Palermo, ma soprattutto era stato dipinto con l'intenzione di inviarlo dove viene appunto spedito per nave. Più spesso la si chiama la Natività con i santi Lorenzo e Francesco. perché effettivamente è presente la figura di San Lorenzo sulla sinistra, ma non abbiamo certezza che ci sia anche San Francesco. San Lorenzo perché appunto il quadro si trovava nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo. San Francesco sarebbe giustificata questa presenza perché in quell'oratorio c'era la confraternita, la compagnia si chiamava di San Francesco, che era una confraternita di laici, e quindi questo giustificherebbe la presenza di San Francesco. In realtà, andando a vedere bene il personaggio come raffigurato e come Caravaggio dipinge San Francesco in altri quadri, vediamo che qui lo fa in una maniera diversa, sembra quasi un pastore, infatti accanto a un altro pastore, col bastone e il cappello, può sembrare un pellegrino secondo altri, insomma c'è da approfondire sicuramente.
E poi c'è anche un'ipotesi su San Giuseppe?
Esatto, il personaggio più enigmatico, così è stato definito, è quello di spalle in basso a destra. Il cosiddetto San Giuseppe, per me, per la maggior parte degli studiosi, è San Giuseppe in effetti. Perché enigmatico? Perché sembra giovane, con queste gambe sode e quasi muscolose, e questa torsione del busto. Ma lui in realtà si sta rivolgendo verso un personaggio e gli indica il bambino appena nato. Da qui la torsione del busto e la tensione muscolare. I capelli potevano sembrare biondi e quindi giovane, biondastro, in realtà quello è dovuto al tono giallastro della foto scattata nel 1964, 5 anni prima del furto, e quindi in realtà quei capelli sono bianchi, così come vediamo dalle copie antiche del quadro, fanno dei capelli diciamo brizzolati, grigi. Comunque San Giuseppe perché ha gli attrezzi del falegname proprio accanto lì ai piedi e accanto lui alla Madonna ed indica il figlio, il bambino.
Michele Cuppone, poi c'è un capitolo dedicato alla fortuna di questo dipinto, perché ha acquisito improvvisamente una fama con il furto del 1969. Fino ad allora non era noto al grande pubblico, forse a qualche esperto di Caravaggio, ma quando comincia a suscitare un certo interesse? La fortuna del quadro comincia già appunto nel 600 oppure bisogna attendere più tempo?
Sì, è strano perché parliamo di un artista stranoto, Caravaggio, e le sue opere sono effettivamente delle iconografie note a molti. Questo quadro, poi chiaramente dal furto poi non è stato più visto, ma prima era comunque uno dei quadri meno visti e noti di Caravaggio. Si trovava, diciamo, a Palermo, era l'unico quadro in città, quindi al di fuori di poli anche turistici. Pensiamo a Roma, ne sono molti di Caravaggio, altre città, Milano, eccetera, solo per parlare dell'Italia. Si trovava in questo piccolo oratorio che era poco visitato, dobbiamo pensare soprattutto che Palermo fu bombardata pesantemente negli anni 40, quindi la città ha conosciuto una fase di decadimento e di decadenza. Si conosce questo quadro a partire soprattutto dagli anni 20 attraverso le prime fotografie. Soprattutto una data importante è il 1951, quando il quadro va in mostra a Milano, una grande mostra, la prima grande mostra su Caravaggio, e lì il quadro viene portato, ma non era stato ancora restaurato. Quella è un'occasione grande anche per gli studiosi per analizzarlo, e lì si comincia a parlare di questa ipotesi di quadro romano, perché finalmente gli studiosi lo vedono davvero e non in fotografia. Sono anche poche le foto a colori scattate negli anni 60. Abbiamo anche una litografia ottocentesca.
Abbiamo delle copie sia antiche, lei accennava appunto a una litografia ottocentesca, sia più moderne di questo quadro. Quali copie abbiamo a disposizione oggi?
Sì, esatto. Al di là delle riproduzioni fotografiche degli anni 60 del dipinto, vi sono due copie antiche, o meglio, una c'è ancora ed è al Museo Civico di Castello Ursino a Catania. Ed è una copia fatta meno di 30 anni dopo l'originale, siamo tra il 1627 e il 28, da un artista, Paolo Geraci, fa una copia abbastanza fedele. Questa copia ci è utile anche per decifrare alcuni particolari del dipinto originale che erano stati danneggiati nel tempo. Il dipinto, abbiamo detto, quello originale viene restaurato, sappiamo dalla relazione di restauro che si trovava in condizioni non così buone. Un'altra copia è nota solo attraverso una foto in bianco e nero che abbiamo pubblicato io e un'altra studiosa, Roberta Lapucci, e quindi è una foto di prima metà del Novecento che aveva uno storico dell'arte, Roberto Longhi, nella sua fototeca, e dal retro della foto sappiamo che questo quadro appartenne a Luigi Federsoni, un ex gerarca fascista, un personaggio anche intellettuale molto importante. Questa copia purtroppo è andata dispersa, quindi la conosciamo solo attraverso la foto in bianco e nero, ma sicuramente la riproduzione fra le due, quella più fedele, è quella di Paolo Geraci, appunto a Catania.
Invece l'immagine che troviamo sulla copertina, per esempio, del suo saggio?
Sì, l'immagine che è in copertina è la foto di qualità maggiore fra tutte le riproduzioni, in realtà potremmo dire solo due a colori, della Natività, ed è quella dell'archivio Scala. Come dicevo, l'unico difetto di questa foto è il tono di base un po' giallastro, e qui il grafico ha ritoccato leggermente per attenuare questo effetto, ma di una qualità molto buona per l'epoca. Era il 1964 quando la foto fu scattata. L'ultima invece di Enzo Brai, un fotografo palermitano, fu scattata intorno al 67, quindi diciamo meno di un paio d'anni dal furto.
Veniamo al furto, Michele Cuppone. Siamo nell'ottobre del 1969. C'è un'incertezza anche sulla data esatta di questo furto, perché si parla sempre della notte tra il 17 e il 18 ottobre, ma non è detto, insomma, che sia quella la notte in cui è scomparso il dipinto.
Sì, si dice sempre che viene rubato il quadro una notte di venerdì 17, tra l'altro, quindi la sfortuna ottobre, tra il 17 e il 18. Questo però è una supposizione, lo leggiamo anche nel verbale dell'epoca, l'unico verbale ritrovato non esattamente redatto a caldo, ma era già il 30 ottobre, e anche nei giornali del tempo si dice che è una data che è probabile, anche perché quella notte pioveva. Io ho anche analizzato le precipitazioni, ho visto i dati del meteo di quel tempo, effettivamente era l'unica notte in cui piove durante quella settimana. Non è proprio certa la data, io immagino che sia questa. Per esempio il prete dell'oratorio, il rettore Don Benedetto Rocco, in una intervista video recentemente emessa, è convinto che fosse stato rubato di mercoledì, quindi il 15 ottobre. L'oratorio era poco visitato, quindi non è detto che la scoperta sia avvenuta la mattina dopo, il giorno dopo il furto, ma potrebbe essere stata scoperta la sparizione anche qualche giorno dopo.
L'aspetto che colpisce anche erano le condizioni in cui veniva custodito, diciamo così, questo dipinto, nonostante il valore storico-artistico dell'edificio e delle decorazioni, le misure di sicurezza non ce n'erano praticamente, quindi era un segnale dello stato delle cose all'epoca, dell'atteggiamento che si aveva nei confronti delle opere d'arte, forse della scarsa consapevolezza. Che cos'era? Incuria, appunto, scarsa consapevolezza di questo valore?
Esatto, potremmo dire che il dipinto non era custodito affatto. Intanto nell'oratorio c'erano delle perpetue che non avevano un incarico formale e quindi nemmeno, diciamo, una responsabilità, e vivevano lì assieme anche al prete e non sentirono nulla quella notte, quindi non c'era nemmeno un sistema d'allarme, era il 1969 ricordiamo, e addirittura la finestra dalla quale si introducono i ladri era difettosa, perché poi quella zona è un quartiere popolare della Calza, fu bombardata nel 1943, il 15 febbraio, proprio quella strada e le case di fronte all'oratorio furono proprio colpite dalle bombe, e quindi le riparazioni non furono tutte completate, c'era ancora questa imposta difettosa. Quindi sicuramente incuria, su questo poi c'è un rimpallo di responsabilità che si legge anche nei quotidiani dell'epoca di cui ho trascritto gli articoli, tra le varie appunto autorità, la curia, la sovrintendenza, eccetera. Non avremo mai un responsabile per questo, insomma, purtroppo il quadro è sparito, è quello che ci preme più.
Sul coinvolgimento della mafia si è detto molto, comunque ha avuto una funzione, perlomeno di intermediario.
Sì, allora si dice furto su commissione, dunque il quadro è stato rubato dai dei, chiamiamoli ladruncoli, quindi dei giovani ragazzi, magari non avevano nemmeno 20 anni, alcuni sono ancora viventi. Solo dopo questi entreranno nelle file della mafia. Questi ragazzi erano dediti comunque a furti d'arte. È possibile che loro abbiano rubato questo quadro senza conoscerne il vero valore, come comunque emergerà anche dai titoli di giornale. Caravaggio da 1 miliardo rubato a Palermo, per esempio il giornale di Sicilia titola così subito dopo il furto. E quindi loro hanno rubato questo quadro per degli antiquari, ma per esempio il primo antiquario che vede questo dipinto dice: ma insomma, criminali, li chiama così, gli apostrofa. Loro in quel momento capiscono di averla fatta grossa, ma non colgono ancora la portata dell'evento. Questo lo capirà bene la mafia e il boss Gaetano Badalamenti dai giornali viene a sapere di questo quadro e attiva la sua rete, diciamo, di collaboratori, il suo braccio destro, in Gaetano Grado, e riesce a raggiungere in qualche modo e in relativamente poco tempo questa batteria di ladri e a farsi consegnare il dipinto. Lui poi gestirà la vendita a un antiquario di origini svizzere.
La pista elvetica, Michele Cuppone, se ne è parlato molto. Ci sono delle novità in questo senso? Si prospettano delle novità?
La pista elvetica, esatto, perché il quadro fu venduto appunto a un antiquario di origini svizzere del Canton Ticino, esattamente di Lugano, da Gaetano Badalamenti. Questo antiquario era una persona molto anziana e venne a vedere il quadro in Sicilia, addirittura pianse avendolo davanti. Potremmo dire lacrime di coccodrillo. Comunque lui acquista il quadro che viene spedito addirittura su un camion per la frutta, ci dicono. Quindi potremmo dire che l'ultimo domicilio conosciuto è Lugano, comunque la Svizzera. Dopodiché non si sa bene, ma l'identità di questo antiquario è stata ricostruita recentemente e il nome non viene svelato chiaramente. E bisogna ripartire da lì e dalla Svizzera attraverso una rogatoria internazionale per appunto sperare di trovare qualcosa, una traccia, e le ultime notizie ci dicono che si sta andando in questa direzione. Chiaramente le indagini sono top secret e quindi chissà se e quando sapremo qualcosa.
Quindi per ora ci fermiamo qui sul fronte delle indagini. Ancora un'osservazione per dire che nelle indagini è stato coinvolto anche Siviero, il famoso detective dell'arte.
Rodolfo Siviero, definito lo 007 dell'arte, era stato autore di importanti recuperi di quadri rubati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e continuerà a occuparsi dopo la guerra del recupero di questi capolavori, anche di altro all'occorrenza. Lui viene informato subito del furto del Caravaggio. Negli articoli che presento nella rassegna stampa dell'epoca ve n'è uno in cui lui riceve una telefonata e lo stanno informando del furto del Caravaggio. Quindi seguì in qualche modo le indagini, anche se non era la persona titolata a farlo ufficialmente, erano i carabinieri del nucleo tutela patrimonio artistico a occuparsene. Rodolfo Siviero si occuperà del quadro fino almeno al 1973, questo lo possiamo ricostruire dai suoi appunti che sono conservati in parte, perché poi, come un vero agente segreto, lui, diciamo, ha distrutto molta della documentazione. Io ho consultato i suoi fascicoli, i suoi appunti e non ho trovato effettivamente niente di utile se non questi accenni. Possiamo pensare che un personaggio come Rodolfo Siviero in questi tempi, insomma, avrebbe dato una svolta alle indagini.
Michele Cuppone, per concludere, siamo nel 2020, la natività di Caravaggio di Palermo resta il dipinto, l'opera d'arte più ricercata nella top 10 delle opere d'arte rubate dell'FBI, quindi a livello internazionale. Perché è così importante? Perché ne stiamo parlando ancora oggi? Al di là ovviamente del valore artistico, e qui mi piacerebbe citare Sciascia, perché già nel 1969 scriveva che c'era una relazione tra un Caravaggio rubato e le baracche dei terremotati.
Leonardo Sciascia scrive un romanzo, Una storia semplice, che viene pubblicato postumo, e il racconto è ispirato chiaramente al furto della Natività di Caravaggio. Si parla di un furto di un quadro, non si specifica quale. Del resto lui si era occupato del tema a caldo proprio nell'ottobre del 69, scrivendo un paio di articoli su L'Ora, un quotidiano locale, e Il Mondo. Articoli anche abbastanza caustici, potremmo dire, e provocatori, perché lui dice: perché dovremmo occuparci, questo è il senso, della Natività quando ci sono i baraccati, del terremoto del Belice, e l'acqua non arriva ai rubinetti nei quartieri più malfamati. E la conclusione molto bella, mi piace anche leggerla, di quel suo articolo, è: se il baraccato costituisse effettiva preoccupazione, uguale preoccupazione costituirebbe il Caravaggio di San Lorenzo, la Zisa Sabbioneta e il disegno di Leonardo. C'è una interdipendenza, un legame d'ordine, del solo e vero ordine che il paese civile deve tenere. Quindi la funzione dello Stato, che dovrebbe occuparsi di tutto, anche del Caravaggio.